grazie Carlo e grazie a tutti voi di, come dire, esserci in questa modalità un po' strana che appunto da una parte permette a molti di esserci che altrimenti non ci sarebbero stati e dall'altra però ci costringe tutti dentro una dimensione che soprattutto ragionando intorno a temi spirituali è un po', almeno per me è un po' faticosa, un po' asettica, un po' distante. Però insomma appunto la situazione è quella che è, la realtà si impone, dunque prendiamo le possibilità che ci sono per mantenerci nella realtà. Già l'altra volta, per molti che l'altra volta non c'erano, abbiamo cominciato questo percorso in cui l'idea è di trovare delle parole, lavorando un po' su delle coppie di parole che non sono una sbagliata e una giusta, sono parole che in qualche modo si tengono in una tensione, rappresentando l'una qualcosa che ci sembra finire nel bene e nel male, ci sembra comunque finire al di là della nostra volontà, e invece cercando quelle che ci sembra che possano raccoglierne l'eredità e indirizzarci più verso il futuro.
Scusate, c'è qualcuno che ha l'audio, il microfono attivato, per favore lo disattivi.
Puoi farlo anche tu come Oscar.
Che tema?
Dicevo, parole che in qualche modo, di cui quelle usurate ci danno comunque un'eredità, degli aspetti, delle questioni da tenere, ma quelle in genere le conosciamo un po' meglio, e poi cercando invece parole che, pur raccogliendo questi aspetti, ci rilancino verso il futuro. In questo momento credo, in modo particolare, come diceva Giancarlo, siamo tutti un po', come dire, più appesantiti, pur nella difficoltà generale del periodo. Sento intorno a me, ma anche in me, che questo secondo giro è un po' più pesante, più faticoso per molti motivi. E poi paradossalmente in questo momento in particolare, ad esempio, il mondo dell'atrio, degli amici conosciuti in comune, del consiglio dell'atrio, eccetera, ci ha sfiorato, ho toccato intensamente, molto più da vicino questa vicenda. Ma vale per tutti evidentemente, e riflettevo preparando la riflessione di oggi che la scelta del brano di Giovanni, che è la scelta della morte di Gesù, del racconto della morte di Gesù, mi sembrava, come dire, un regalo particolare per questo passaggio, no? Per questo tempo, e in qualche modo per raccogliere le radici e i sogni, i desideri che ci sono in un passaggio così serio e duro come la morte è, ma anche per raccogliere altre tensioni che in questa esperienza ci sono, la tensione tra assenza e presenza, tra dolore e speranza, no? Di fronte delle morti che ci colpiscono da vicino, di persone che conosciamo, cui vogliamo bene. Tutti credo facciamo l'esperienza della coesistenza di sentimenti che teoricamente sono opposti, e che uno dice vabbè, ma allora se hai speranza dovresti non essere così addolorato, no? E invece non è vero, no? Uno ha una speranza e contemporaneamente è anche molto addolorato, no? Uno sente un'assenza e contemporaneamente sente anche una grande presenza. È un'esperienza questa della coesistenza, come dire, di sentimenti e di parole diverse che credo ci abbia attraversato tutti e ci attraversi tutti. Allora, da questo punto di vista, io credo che così che partiamo proprio da qui, quello che ci serve per abitare i giorni che ci aspettano, quanti essi siano, è imparare la coesistenza delle parole che usiamo per dire come ci sentiamo, che cosa accade, no? Se c'è una cosa su cui io personalmente sto riflettendo molto è proprio questa, no? Cioè di la necessità di uscire da una logica di opposizioni che non è solo una questione morale, no? ma è proprio di pensare che se le cose vanno bene allora sono contento, se le cose vanno male allora sono triste, se c'ho fortuna va tutto bene, se c'ho sfortuna va tutto male, no? La vita non funziona mai così, no? Quasi tutte le cose coesistono e possiamo sempre avere un buon motivo per trovare ciò che va male o ciò che va bene, no? Un seme di una cosa nell'altra. Allora, da questo punto di vista, io credo che anche il nostro sguardo sulla realtà dovrebbe imparare a essere così inclusivo per poter immaginare un futuro, no? Dicevamo prima, questo strumento ci limita da una parte, dall'altra c'è in sé la possibilità di vedere almeno in schermo persone che altrimenti non vedremmo, no? Allora, bene, l'una cosa e l'altra coesistono, e la vera questione non è scegliere tra l'uno o l'altra, perché in genere è la realtà che sceglie, ma decidere uno come si mette, no? Che cosa fai, quale parte servi delle due, quale nutri e quale in qualche modo cerchi di addomesticare senza negarne nessuna delle due. Allora, da questo punto di vista, il brano di oggi mi sembrava che quello del capitolo 19, di una parte del capitolo 19 di Giovanni, mi sembrava un brano particolarmente fecondo, particolarmente ricco. I due verbi, abbiamo anche detto un po' già l'altra volta, che la scelta non è sui sostantivi, no? Che sono un po' i nomi, i concetti, i sostantivi sono un grande segno di possesso, no? Di voler dominare, se c'è qualcosa che stiamo imparando è che la realtà non si domina, soprattutto in questo tempo, ma non si domina mai in realtà. E citavo l'altra volta Mary Daly, che dice che quando si parla di fede bisogna usare verbi e avverbi, non sostantivi, perché non bisogna possedere ma abitare dei processi, riconoscere l'azione, no? Vedere ciò che accade, ciò che noi possiamo fare, ciò che Dio fa. E allora i due verbi di oggi, la tensione di oggi è legata a questo brano, è comprendere o lasciarsi ferire. E lasciarsi ferire, che mi sembra appunto una parola adatta anche proprio per il momento concreto che molti di noi nell'atrio stanno vivendo. Così è che molti nel mondo stanno vivendo, no? Il dolore ci ferisce sempre, in un modo o nell'altro, e spesso non ci lascia scelta, non c'è possibilità, non possiamo scegliere di non provare dolore, no? Dobbiamo lasciarci ferire e a volte spesso senza comprendere, ma insomma cercheremo di vederlo un po'. Il testo dice così: da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: se liberi costui non sei amico di Cesare, chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re di Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Ne leggo una parte alla volta perché il brano è molto intenso. C'è questo punto di partenza, Pilato. Pilato non gode di buona fama nell'immaginario di chi un po' ha frequentato il Vangelo, ma Pilato non è un malvagio. Il suo punto di partenza è: cercava di metterlo in libertà. Sarebbe uno con delle buone intenzioni all'inizio, di per sé. E esattamente come noi, si mette dalla parte di un desiderio di libertà, dunque di un desiderio buono per sé e per altri. Non c'è niente di malvagio in questo desiderio. È un pavido, è diventato un po' la figura di tutti i pavidi, di quelli che se ne lavano le mani. Sì, certo, non fa proprio la figura di un coraggioso, questo è chiaro. Ma contemporaneamente anche mi sembra che non è semplicemente un pavido, no? Certo lo è, ma che questa lettura moralistica, come al solito, non ci aiuta molto, perché possiamo raccontarci che io avrei scelto in un altro modo, no? Poi chissà come avrei scelto, no? In realtà mi sembra che la questione più seria, no? Lui si trova di fronte a una scelta. Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si farà si mette contro Cesare. La parola che viene detta da quello che qui viene chiamato il popolo, i capi dei sacerdoti, noi potremmo dire il buon senso comune, anche la nostra parte interiore di buon senso, è una parola che riduce a una scelta. Esattamente il contrario di quello che dicevo prima, non è inclusiva, no? Non tiene in tensione le cose. O stai da una parte o stai dall'altra, no? E Pilato qui fa il suo grande errore. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale. E il tribunale è il luogo immaginario, simbolico, ma anche reale del giudizio o innocente o colpevole, o giusto o sbagliato, no? O da tenere o da buttare. È un luogo realistico dove accade l'esperienza del giudizio, ma è un giudizio in cui Pilato entra in conflitto col proprio desiderio, no? Cercava di metterlo in libertà. E le parole che Pilato usa, dice: ecco il vostro re, usa delle parole comuni, quelle che ha a disposizione, e che sono anche comuni da parte della gente che gli ha messo la questione sul piano di mettere Gesù in contrapposizione con Cesare, no? E qui si vede molto bene come questa questione di cercare le parole non è una questione letteraria o puramente estetica, di avere delle parole giuste o raffinate o intelligenti. Il problema è che se la metti con certe parole non ne esci più. Se la questione è ecco il vostro re, o lui o Cesare, non puoi uscire da una logica di contrapposizione, devi decidere da che parte metterti. Ti costringi da solo dentro una scelta. Le parole che usiamo per raccontare noi stessi e per condividere con gli altri o per interpellare gli altri sono parole che già contengono una risposta, e quindi, per esempio, avere le parole giuste per questo tempo è fondamentale. Credo che tutti noi siamo strasovrastati dai ragionamenti di migliore o peggiore qualità comunicativi su giornali, telegiornali, radio, perché tutti ne siamo invasi grandemente, no? E credo che in una situazione come questa tutti siamo irritati da chi pone le questioni in modo radicalmente opposto, no? Ha ragione il governo centrale, ha ragione le regioni, ha ragione chiudere, ha ragione aprire. Siamo tutti molto consapevoli che in questa situazione non c'è una soluzione sola, che ci va, con tutti continuiamo a dire la stessa cosa, ci va una cooperazione di tutti, istituzioni, cittadini, governo centrale, governi locali, perché non ne usciamo da un problema vero che la realtà ci impone, se non uscendo dalle parole che siamo abituati ad usare e che, usando come qui la parola re e la parola Cesare, usandole come sono sempre state usate, diventano un cappio senza uscita. Abbiamo bisogno di saper spiegare a noi stessi, ma anche di condividere con altri dei ragionamenti che siano più et, no? Non out, che tengano insieme il meglio possibile, se riusciamo il meglio, e qualche volta anche il peggio delle diverse situazioni. E riconosciamo subito quando c'è un interlocutore che parla, ad esempio in questo momento, delle cose legate all'epidemia, che parla in questa logica, con questa logica mentale, con questo tipo di parole. Pilato non ce la fa, non ha altre parole. Ragiona nei termini del potere istituzionale, re, Cesare, la folla, eccetera, e dunque a un certo punto deve cedere. Non abbiamo altro re che Cesare, lo mette con le spalle al muro, viene messo alle strette, lo consegnò perché fosse, lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Non è quello che volevano. Il paragrafo inizia, cercava di metterlo in libertà, e si conclude, lo consegnò loro perché fosse crocifisso. E quindi questa esperienza, che non avendo le parole giuste si viene costretti contro la propria libertà, è un'esperienza per cui poi alla fine è sempre colpa di un altro. Alla fine, essendo profondamente insoddisfatti di essersi messi contro il proprio desiderio, dobbiamo trovare un colpevole, no? Sono i sacerdoti, è il popolo, io non volevo, non è colpa mia, è la gente che è responsabile, non lo so, ognuno si inventa ciò che può e vuole. Allora, da questo punto di vista, Pilato è messo le strette dalla necessità di una razionalità interna, rimane dentro, cerca di comprendere dall'interno, non esce dalle parole, dalle strutture, dalle questioni, non ha un'altra narrazione possibile. E non avendo un'altra narrazione possibile, è costretto ad agire contro il proprio desiderio. Per questo io credo che questo lavoro da fare in questo tempo, iniziandolo adesso, ma che sarà un lavoro molto lungo per tutti, perché quello che ci sta attraversando è qualcosa di molto grande, di molto pesante, e non sarà cosa da breve, sarà quella di imparare delle parole per porre le questioni senza che vadano contro il nostro desiderio iniziale, che normalmente è buono. Imparare ad usare altre parole con una razionalità esterna o trasversale, se volete, cioè con un comprendere che rimane necessario, ma che sia un comprendere che lascia che la realtà lo ferisca, che non rimanga dentro alla realtà già stabilita. E il testo dunque continua esattamente ponendoci immediatamente l'alternativa, l'altro pezzo, no? L'altra metà. Presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgotha, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte, uno dall'altra, e Gesù in mezzo. La figura cristologica, cioè Gesù qui, è proprio l'altra metà, no? È l'altro comportamento. Porta la propria croce, viene condotto in un luogo che si chiama il cranio. Mi faceva sorridere quando ragionavo su questa cosa, perché ci sono anche molte icone, no, che rappresentano la crocifissione su un monticello dentro cui c'è il cranio, che secondo la tradizione leggendaria sarebbe il cranio di Adamo, no, del primo uomo, perché il nuovo Adamo esce dal vecchio Adamo, eccetera. C'è tutta una poetica su questa cosa che si chiama luogo del cranio, e io pensavo che, visto come ragioniamo noi un po' in questo tempo, la nostra poetica è leggendaria, non è esegesi, è, come dire, una riflessione di ampio raggio, è proprio questo: la razionalità interna ci sta uccidendo. L'Ottocento ha prodotto la festa liturgica del Sacro Cuore, ma la Chiesa non ha mai prodotto la festa del Sacro Cervello, e un motivo ci sarà, no? L'idea di comprendere, nella sua parte più negativa, no? Di prendere, di possedere i nomi, i concetti, è dunque tutto ciò che è legato all'immaginario, alla testa, al cranio. Su questo viene piantato la croce, perché è una radice necessaria, bisogna comprendere, ma non si può prendere tutto, perché altrimenti si rimane in una razionalità interna alle questioni. Bisogna che l'esterno ci attraversi, perché solo così si può comprendere, prendere insieme agli altri e stare in un altro linguaggio, e stare dunque in mezzo, come Gesù sta uno da una parte, uno dall'altra, lui sta in mezzo, no? In buona compagnia, ma forse sì, in compagnia di due non sappiamo chi, Certo, se erano crocifissi probabilmente erano stati giudicati colpevoli di qualcosa di abbastanza grave, ma detto questo stanno in mezzo, lui sta in mezzo esattamente a quella parte che non ha parola, che non invoca Cesare, il re, la ragione, la comprensione, che non reclama diritti. Sta in mezzo a due ammutoliti e vedremo, e non è un caso che la devozione popolare cattolica ha prodotto per esempio tantissime riflessioni spirituali sulle sette parole che Gesù avrebbe detto sulla croce, no? Le ha pensate tanto quelle sette parole, no? Perché sono parole decisive, sono parole dette a partire dal cuore di coloro che sono ammutoliti. E non sono parole, non sono il luogo comune, sono parole trasversali, sono parole che arrivano da fuori, parole che si lasciano ferire, qualcuna la vediamo nel brano stesso di oggi. Pilato compose anche l'iscrizione, la fece porre sulla croce, vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto io sono re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto ho scritto. È interessante, no? Perché il piccolo cameo che ci dice i tre gesti di Gesù: prendere la croce, piantare, accettare che la croce si è piantata in un luogo che si chiama il cranio e stare in mezzo a due ammutoliti, è incastonato dal ragionamento che facevo prima, dalla razionalità interna, no? Pilato si vuole togliere una soddisfazione, poiché lo hanno costretto ad andare contro il proprio desiderio, deve comunque rivendicare qualcosa, no? E questa è la spirale che comincia ogni volta che, non riuscendo ad avere delle parole inclusive, siamo costretti dalle scelte della vita, dalla realtà, da tutte le cose che invochiamo, ad andare contro il nostro desiderio. Questo non ci lascia uguale a prima. Tradizionalmente si dice ci lascia pieni di rancore e mette in moto un meccanismo per cui dobbiamo toglierci qualche soddisfazione. Pilato, che pure sembrava pavido, si toglie la soddisfazione, e cioè decide che comunque spiega lui perché. E dice il re dei giudei, e lo scrive nelle tre lingue che vogliono dire in tutte le lingue del mondo, no? In ebraico, latino e greco, per tutti, perché tutti capiscano, perché tutti comprendano, perché la razionalità di quel gesto, di quella scelta sia riconosciuta e ribadita, no? Perché in qualche modo lui non possa essere accusato di niente. E giustamente i sacerdoti, il popolo, gli fanno la questione ossessiva, la questione formale. Non dire, non scrivere il re dei giudei, scrivi che lui ha detto che è il re dei giudei, no? Cioè dicono, no, la parola è sbagliata, no? La tua comprensione è sbagliata. E Pilato chiude con questa frase che mi sembra veramente molto indicativa per noi in questo tempo, no? Quel che ho scritto, che sarebbe quando noi diciamo, vabbè, ma questa non è un'opinione, è un'evidenza, no? Tutti in questo tempo invocano fatti, e a me ogni tanto mi verrebbe da dire, ok, per prendere delle decisioni ragionevoli in ambito medico e scientifico abbiamo bisogno di fatti, ma i fatti da soli non bastano mai. Parole, per favore, parole. Parole perché quei fatti abbiano un senso, sappiamo dove metterli e cosa farne. Perché se non abbiamo una razionalità trasversale, se volete, nel caso di cui stiamo parlando, se non abbiamo una politica che decide delle priorità, che ragiona, se tutti dicono è un'evidenza, no? Bisogna mettere prima l'economia o prima la salute, è una scelta assurda, perché è come la scelta tra morire di fame o morire di Covid, non voglio arrivare a questa scelta, vorrei vivere, vorrei che tutti potessero vivere, Allora, è chiaro, abbiamo dei fatti ed è necessario pigliarli e guardarli per quello che sono. Ma questi fatti hanno bisogno di parole, espresse, confrontate, perché non sono mai evidenze i fatti da soli. No? Eppure Pilato si rifugia dietro questo. Dice, ok, basta, mi avete rotto con questo ragionamento in cui mi continuate a tenere dentro una razionalità interna. Quello che ho scritto, sarebbe a dire, sono io il procuratore, decido io. Sono il procuratore dei Romani, il potere ce l'ho io, decido io. Che è in modo un po' sbrigativo, ma è il punto a cui si arriva sempre, no? Allora, io credo che qui c'è veramente, come dire, tutta la nostra fatica e la nostra debolezza, no? Spiegare, e per di più voler spiegare l'universale e farlo con una logica out-out di parole che, se si assumono di essere l'evidenza in quanto parole e in modo universale per tutti, è una scelta che fa male, che produce male. Abbiamo bisogno di parole che diventino un giorno dopo l'altro condivise, e perché possano essere parole trasversali che in qualche modo, partendo dall'evidenza della realtà, la trasformino. Perché la realtà non è un destino, non è un fato, può essere molto ingombrante come quella di questo tempo, ma come noi stiamo dentro questa realtà, i nostri comportamenti individuali, comuni, pubblici, istituzionali, fanno la differenza. Le cose possono cambiare, almeno per una parte, almeno per la parte che ci riguarda. E poi c'è questo pezzo bellissimo che a me personalmente piace veramente tanto, ma insomma, vabbè, non faccio le solite premesse del tipo che qualsiasi esegeta mi ucciderebbe, però lo sapete, che dice così: i soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica, ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta di un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti, sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Questa scena mi ha sempre molto intricato, intanto perché metodologicamente è un testo in cui il Vangelo usa le scritture, cioè fa l'operazione che facciamo noi. Legge con gli occhi di oggi un brano di un profeta di molti secoli prima, lo rigira. Se voi andate a cercare il riferimento di questo testo, non c'entra niente. Si prende la libertà di rigirare, no? E ci mostra che cosa dobbiamo fare: leggere con la nostra domanda, abitare questo testo, lasciarlo parlare, farlo venire fuori, no? Per noi oggi. E allora mi colpisce sempre molto, no? Questa piccola discussione sui vestiti. È una delle cose su cui sto riflettendo anche molto in questo tempo di Covid, no? Il vestito è il nostro volto pubblico senza parole, senza toccarci. Ognuno di noi veste a modo proprio, cerchiamo di esprimere chi siamo, di dare un messaggio agli altri prima ancora di avergli detto buongiorno. E passa solo per gli occhi, che è una delle cose che ci restano di più. Non è un caso che in questa crisi Covid una delle prime cose commerciali partita è la produzione di mascherine di tutti i tipi, colori e decorazioni possibili e immaginabili, perché ci è molto chiaro che in un tempo di limitazioni non ci possiamo toccare, parlare solo a distanza, incontrare poco e così via, ci vediamo in video, no? E allora almeno dalla vita in su ci vestiamo, no? Poi sotto abbiamo i pantaloni del pigiama, però ci mostriamo al mondo, no? E Gesù viene spogliato di ciò con cui si è mostrato al mondo, e derubato dei suoi abiti, non ha più un volto pubblico, perché sceglie di non entrare nel circuito del linguaggio comune, della razionalità trasversale, si lascia condurre fuori dalla razionalità di cui parlavamo e quindi è spogliato, come i bambini, come gli anziani che non sanno più vestirsi da soli, come tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto per vestirsi. Ed è non a caso una condizione faticosa, no? Difficile. Ed è bello, no? Ne fanno delle parti, ma Gesù ha una tunica senza cuciture. E qui mi veniva da pensare che Buddha, Gesù Cristo e pochi altri, cioè praticamente nessuno di noi ha una tunica senza cuciture, no? Tutti noi abbiamo una tunica piena di rattoppi, no? La nostra immagine pubblica ha dei buchi, poi più o meno li abbiamo un po' aggiustati, cerchiamo di non dare... cerchiamo di fare in modo di tenere, diciamo, un po' nascosta la parte più rovinata, no? Che si veda meno. Cerchiamo di mostrare la parte migliore, la maglia più carina che ci sta meglio, no? Ma tutto sommato le nostre tuniche sono tutte un po' a pezzi, no? Per questo su Gesù si può tirare la sorte, ma Dio non gioca dadi con noi, perché Gesù poteva sopportare la sorte. La sua tunica senza cuciture non importava dove fosse finita, sarebbe stata il nuovo vestito per tutto il mondo, a chiunque fosse finito in mano. Noi no, noi abbiamo dei vestiti un po' tutti a pezzi, al massimo vogliamo bene a 5 persone, a 10 persone, non arriviamo tanto lontano. Possiamo dividere un po' i nostri pezzi e condividere le nostre toppe, no? Ma non molto di più, tutto sommato. No? E quindi Dio non gioca a sorte con noi, no? Non ci spoglia della nostra immagine pubblica a caso, perché non abbiamo la sua dimensione, ma ci chiede di spogliarci della nostra immagine pubblica, almeno di fronte a noi stessi, di uscire comunque, di fare lo sforzo di uscire dalla razionalità comune, no? Dalle parole che costringono ad andare contro il desiderio di libertà. E che ci chiede questo è mostrato dai versetti seguenti, che dicono così: stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleope, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Non tira le sorti, sceglie il discepolo che amava, non è un caso, e come dire, assegna uno a uno. Poi noi abbiamo costruito su Maria una, ancora una volta, un'universalizzazione di comprensione, no? Madre della Chiesa, madre di tutti, è sicuramente vero, no? È sicuramente vero. In Giovanni siamo rappresentati tutti noi, bla bla bla, sì. Ma Gesù ci dice quello che possiamo fare, ciascuno di noi. Accettare che il dolore faccia assegnare uno a uno. Faccia scegliere l'amato, l'amata, gli amati e accettare di poter solo dividere le parti, fin dove ne abbiamo. Perché non siamo Dio. Perché non abbiamo una tunica senza cuciture. Perché non siamo una unità che può presentarsi al mondo intero con la pretesa di universalità di Pilato, latino, ebraico, greco. Perché possiamo solo donare l'uno all'altro. E questo è un linguaggio trasversale, nasce da una ferita, la ferita che per Gesù è molto chiara, la sofferenza di sua madre, la sofferenza del discepolo amato, non c'è niente di generico in questo, lui sta morendo ingiustamente, sua madre e il discepolo amato soffrono, e lui li dona l'uno all'altro. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto, e chinato il capo consegnò lo spirito. Questa è una delle sette parole, no? Ed è molto, molto bella, perché il dolore e l'amore che ci sono chiesti non comprendono, non prendono, non raccolgono, domandano: o sete. È indicativo la prima parola che Giovanni mette in bocca a Gesù il crocifisso, una parola di bisogno. L'unico che tutto sommato avrebbe avuto l'autorità per sedere in tribunale, no? Al posto di Pilato, per dire una parola esclusiva, per mettersi dalla parte di ciò che ho scritto, la parola che esprime, che mette in circolazione, è una parola di bisogno. È una richiesta, è una presa d'atto del proprio limite, del proprio bisogno dell'altro. Bisogno che peraltro viene anche un po' non corrisposto esattamente, no? Gli si offre aceto per la sete, che non è proprio il massimo, no? Ma è una parola di bisogno. In questo Gesù porta la propria croce, e in questo sta in mezzo, in questo spacca la razionalità trasversale, la logica che fa nascere il rancore, la spirale del comunque doversi togliere una piccola soddisfazione, no? È la logica in cui ciò che io offro è il mio bisogno. Qui credo che io potrei personalmente, soprattutto in questo tempo, parlare circa 3 ore e mezza, ve lo risparmio, ma credo che per esempio questo sarebbe un bel tema su cui mercoledì 18, se abbiamo voglia di, almeno a me farebbe molto piacere se avremmo voglia di condividere alcune così riflessioni su questa cosa. Per me è un tema molto, molto grosso, molto difficile, molto difficile. Questo il desiderio di libertà che muove l'inizio di questo testo finisce, va a finire in una parola di bisogno. Mi piacerebbe sì confrontarmi con voi su questo. E poi c'è la conclusione di questo piccolo pezzo che vi ho letto, che è Gesù dice la seconda parola: è compiuto, e consegnò lo spirito. È compiuto. Su questa parola ovviamente gli esegeti, i preti, le omelie, i libri spirituali si sono divertiti a scrivere biblioteche, a squartarla in quattro, a fare tutti i ragionamenti. E credo che ancora una volta questa è proprio perché è una parola trasversale, non di comprensione ma di ferita, è una parola che resterà sempre mai compresa fino in fondo, in cui tantissimi sensi ci sono dentro, e ogni lettore credente ne troverà altri, no? Darà un altro spessore, sentirà con un'altra potenza la forza di questa parola assoluta: è compiuto. È compiuto le profezie dell'Antico Testamento, è compiuto quello che era stato preannunciato, è compiuta la volontà del Padre, è compiuta la vita di Gesù. Ok, è tutto giusto, ci sta tutto. Questa è una parola nuova, perché è una parola che non esclude, no? Che contiene un sacco di cose. È una parola ferita, che nasce da una parola di bisogno. E dunque che non produce rancore, che non innesta una spirale di autoaffermazione o di narcisismo, no? È una parola che in qualche misura si qualifica come una parola inclusiva e compiuto. Io trovo che in questi tempi dovrebbe essere una parola che siamo tutti, almeno io, molto angosciata, psichicamente molto provata da questa esperienza che stiamo facendo di non poter programmare, no? Che tutto quello che pensiamo, diciamo, ok, faremo così se, no? Compatibilmente a, se sarà possibile, se non sarà possibile, e ci viene a tutti un po' l'ansia, no? Sarà che io sempre, come sapete, vissuto con l'agenda in mano e con tutti i buchi pieni di impegni, ma questa cosa di non riuscire a programmare niente, tutto quello che programmi salta, si sposta, si deve riorganizzare. Dice, ma come, ci ho messo una settimana a sistemare la cosa così, adesso? E adesso succede un'altra cosa? Ok, siamo tutti molto presi da questo e preparando questo brano, riflettendo su questo brano, mi chiedevo, perché non sono così preoccupata di non essere mai in grado di dire è compiuto? Che cosa si compie? Perché ci sono tanti è compiuto. Dobbiamo poter compiere dei pezzi, non sbilanciati sul futuro, ma abitando questo presente e dire questa cosa, questa relazione, questo incontro, questa persona è compiuto, perché è così che si consegna allo spirito, che non è solo un modo elegante per dire che uno muore, ma anche per dire che si consegna lo spirito, che la cosa può andare avanti anche senza di me, che una cosa compiuta ha la sua anima e va, è viva. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. La chiusura ci riporta all'inizio, no? Il dolore ulteriore che viene richiesto è un dolore introflesso, no? Gli si spezzano delle ossa che non si vedono, no? Si rompe qualcosa dentro, è appunto la razionalità interna. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. È una strana annotazione questo, se uno è morto il sangue non pulsa più, quindi ma è interessante, no? Il dolore interno, introflesso della razionalità interna non si può applicare a Gesù, è già morto e quindi gli trafiggono il costato, lo aprono, colui che è con le braccia distese viene ulteriormente aperto e ne escono sangue e acqua, no? Che sapete benissimo tutta la simbolica anche eucaristica di questa cosa, no? Sangue e acqua, ed è per me questa immagine, un'immagine che mi ha sempre molto molto colpito, no? È proprio il lasciarsi ferire. Senza abiti, per un volto pubblico, con le braccia allargate e con il cuore spaccato, no? Da cui ancora esce qualcosa, no? E perché questo accade? Perché vedono che è già morto, cioè perché secondo la razionalità interna è inutile, no? È già morto, è un dato negativo, no? Gli altri non sono ancora morti, gli spezzano le gambe, di per sé lui sta peggio, almeno nel nostro modo di ragionare, in questo suo aver compiuto c'è la possibilità di un lasciarsi ferire ancora emettendo sangue e acqua, no? Aprendo l'apertura, accettando una trasversalità ancora più trasversale. Io non so bene, ad esempio, questo cosa voglia dire in un tempo come quello che stiamo attraversando, ma credo che sia di un'urgenza pazzesca per poter pensare il futuro. Non sono in grado per adesso di descrivervelo più di tanto razionalmente, ma ho la sensazione che se non ci gireremo così, se non accetteremo che in qualche modo il modo di vivere che abbiamo avuto fino qui è già morto, se ci limiteremo a spezzargli le gambe, non avremo il sangue e l'acqua sufficienti per immaginare un futuro. E certo, è duro, è brutto, no? Dire il modo che avevamo prima è morto, abbiamo bisogno di un altro modo, qualsiasi cosa succeda, no? Abbiamo bisogno di un altro modo di essere credenti, di vivere la comunità. Lo sapevamo anche prima, però tutti facevamo un po' finta, no? Trovavamo qualche piccolo aggiustamento personale. Eppure abbiamo bisogno di prendere atto di questa morte, di avere compiuto questo percorso e di lasciarci ferire, probabilmente senza comprendere per intanto, e adattandoci alla fatica di comprendere un po' alla volta. E la conclusione mi conforta, perché Giovanni in prima persona dice: chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compissero le scritture: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ancora una volta fa l'operazione che è la stessa a cui siamo chiamati noi. Scrive in modo aperto, radicandosi in un passato, nella tradizione che ha, nel proprio patrimonio di fede, perché voi crediate, no? Perché un futuro sia possibile, perché questo evento di apertura radicale da cui sgorga sangue e acqua diventi la possibilità di altri eventi, di quello che noi siamo oggi, di quello che il mondo è, di quello che è, dei bisogni e delle parole che siamo in grado di far circolare, perché si spezzi la spirale della razionalità interna e perché in qualche modo troviamo parole che includano e non che feriscano, non che rivoltino ciascuno contro se stesso, contro il proprio desiderio d'origine. E io qui mi fermerei, essendo che parlo praticamente da un'ora, e ovviamente se ci sono questioni immediate così possiamo ragionarne. Credo però che comunque, in ogni caso, anche se adesso magari c'è qualche questione che possiamo dire, mi farebbe davvero molto piacere se almeno alcuni di voi ci hanno voglia di, avendo digerito un po' la cosa, di riragionarne insieme.
Dalle parole manca il Dio mio in Giovanni.
Sì, le sette parole sono usate, cioè la tradizione delle sette parole che era prima del Vaticano II, la grande meditazione del Venerdì Santo che si faceva nelle chiese del Venerdì Santo, meditando sulle sette parole di Gesù, è fatta con una collage dei Vangeli e non sono dappertutto le stesse parole, alcune si ripetono e altre no. Mm-hmm. È chiaro che si ripetono o no, o le parole sono scelte dagli evangelisti nella stessa logica in cui ciascuno degli evangelisti costruisce il proprio Vangelo, cioè pensando alla comunità che ha davanti, a quanto è legata al mondo ebraico meno, eccetera. Giovanni è quello della costruzione, come abbiamo detto più volte, più teologica, cioè di una costruzione non tanto finalizzata alla comunità che aveva davanti, ma di struttura per il futuro, no? Per quello che deve accadere dopo Gesù, no? E quindi c'è questa costruzione sul bisogno e il compimento, diciamo.
Non entra nel merito di tutto il tuo, della tua bellissima Lex, eccetera, ma sulle riflessioni che fai sui tempo che stiamo vivendo, no? Tu hai riportato riflessioni che mi ricordo avevi già riportato su Fred Mill, no? Che questo tempo non ci deve lasciare indifferenti, no? Però in fondo io penso che alla fine siamo un po' tutti negazionisti, nel senso che abbiamo già passato attraverso, nella primavera, attraverso un tempo tipo questo, eppure immediatamente dopo l'abbiamo negato, perché questo abbiamo fatto, no? In qualche modo, o veramente è la catarsi che dobbiamo avere, che dobbiamo passare, eccetera. Però voglio dire, io ho dei dubbi in questo momento che questo tempo ci cambi la nostra prospettiva, cambi l'approccio ai problemi, ci cambi, perché ne abbiamo già vissuto un pezzo, ora ne stiamo vivendo un altro, forse un briciolo più drammatico, ma mi sembra che però il filo rosso di tutto che sia una storia un po' di negazione di quello che stiamo vivendo.
No, ma infatti io non sono per niente convinta che ci cambi in automatico, cioè che solo per il fatto che succede ci cambia. In questo senso mi sembra per esempio che lo sforzo dell'atrio, almeno in questo, ma insomma anche al di là dell'atrio di alcuni di noi con cui ne ho parlato, è proprio quello. Cioè io sono molto convinta di quello che dice Papa Francesco, che peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla. E credo che la possibilità di sprecarla è sempre lì, cioè lasciandola andare per il suo verso, va con le parole che conosciamo, re, Cesare, cioè facciamo tutti la fine di Pilato, che è un po' negazionista pure lui, non so come dire, no? Cioè, è proprio questo il problema. Io credo che invece, appunto, una logica più cristiana si fa carico del tempo che vive, cioè si dice che la realtà è un luogo dove Dio parla, dunque se Dio parla non bisogna lasciarlo passare in vano. Poi non sempre capiamo cosa dice, certe volte uno dice anche se urlassi meno andrebbe bene, cioè adagio per favore, no? Cioè possiamo avere molte sfumature in questo, però di per sé la sostanza è la realtà non ci cambia per automatismo, non è che poi che succede ne usciremo cambiati, io questo non ci credo per niente. L'essere umano è uno dei più adattabili dell'universo, è capace di digerire praticamente tutto, no? Non so come dire, no? E di far finta di far finta di niente praticamente di fronte a qualsiasi cosa, no? Abbiamo capacità di rimozione che sono meravigliose, no? E che in alcuni casi sono anche utili. Ma di per sé la questione è però, ok, con tutte le cautele e la delicatezza del caso, perché tutti siamo psichicamente stanchi, tutti avremo, credo, nel momento in cui si vedrà un po' più di limpidezza, la reazione di dire ah, è passato, ah, che bello, cioè un po' di reazione ci sta tutta, però di per sé la questione è esattamente questa, non lasciare che questo tempo ci lasci uguale a prima, perché poi uguale a prima vuol dire peggio di prima. Perché, per esempio, questo tempo, come tempo rivelatorio, sta mettendo in luce il livello di ingiustizia, di differenza tra chi ha e chi non ha, eccetera, in un modo assolutamente drammatico, che vuol dire che dopo sarà peggio, il mondo era già più ingiusto prima, ragazzi, vi assicuro che dopo rischia di esserlo molto peggio.
Sono assolutamente convinto.
E allora il problema è proprio questo, farsi carico anche attraverso le parole, le narrazioni, il modo di impostare i problemi, di provare realisticamente ad assumere un cambiamento, a favorirlo nei luoghi dove ciascuno di noi è e con le responsabilità proprie che ciascuno di noi ha nel lavoro, nelle relazioni, in quello che ciascuno di noi vive, no? E anche nelle pressioni che possiamo fare o non fare a livello politico, sociale, in tutti i luoghi dove siamo esseri umani viventi. Ma non cambia in automatico, di questo sono completamente d'accordo con te. non è che solo perché una cosa accade cambiamo, eh.
Allora, intanto ricordo l'appuntamento del 18, mercoledì 18 di novembre, per continuare il dibattito, la riflessione. Come è accaduto stavolta, ci sarà la notizia sul nostro sito, manderò anche a chi è iscritto alla mailing list l'avviso. Se qualcuno volesse aggiungersi alla nostra mailing list per ricevere notizie, mandi una mail atriogentili@gmail.com, comunque lo trovate sul nostro sito.